buongiorno, buonasera e perché no, anche buonanotte. Questo è The Voice, il podcast del Centro Culturale di Milano. Oggi un omaggio a Giacomo Contri. Buon ascolto.
Sono Luigi Ballerini. Vi vogliamo parlare di Giacomo B. Contri, la cui morte è avvenuta il 21 gennaio 2022. Tra i più autorevoli psicoanalisti italiani, compagno di strada di Don Luigi Giussani dalla prima ora, era psicoanalista, tra i più autorevoli in Italia, traduttore degli scritti di Jacques Lacan. Cattolico, si definiva appartenente alla Chiesa come realtà giuridica e non mistica. Al Centro Culturale di Milano, per l'amicizia col direttore Fornasieri, aveva scelto di dare sede ai corsi della sua scuola pratica di psicopatologia che proseguì per diversi anni, corsi che io stesso ho frequentato fino a diventare membro del consiglio dell'attuale Società Amici del Pensiero Sigmund Freud, da lui fondata nel 2010. Diversi sono stati i suoi interventi al centro. Ne proponiamo qui uno molto significativo sul tema l'amore e la logica, la ragione senza passione, facendo parte di un ciclo con Carlo Ossola, André Vaucher, intitolato Indispensabili revisioni. Un argomento che intercettava il frangente culturale di quel momento, come di quello presente, ma che attraversa, come sentirete, tutta la storia moderna. Questa traccia audio consente a chi non l'ha conosciuto, come a chi ne è stato compagno e ascoltatore attento, di sentire il suo tipico incedere per argomentazioni, immagini, per esempi e conseguenzialità logica. Di cogliere quelle evidenze originali della vita individuale, fatta di esperienza, pensiero e rapporti, in una parola di appuntamenti, quasi sempre coperte dalla patina teorica delle mentalità comuni e dominanti. Di cogliere, in sintesi, quale è stata ed è la sua consegna. Trovare compagni per guadagnarci reciprocamente, dal cui profitto sorge il pensiero a partire dalle esperienze dei primi giorni di vita. Nella sua ultima lettera agli amici della società ha usato al proposito l'immagine del mulino. Non c'è fede, affidabilità, se non c'è profitto dell'altro. E non esiste amore di Dio senza la mia acqua al suo mulino. Da Dio voglio che lui guadagni da me e che io guadagni da lui.
Grazie. E così dicendo grazie ho introdotto l'argomento, l'inizio e la fine. In fondo ciò che dirò potrebbe consistere tutto nell'invitarvi a meditare sulla parola grazie e poi andare tutti a casa. Vuol dire, arrangiatevi un po', come ci sono arrivato io ci potete arrivare anche voi. Ordinariamente non ci si pensa. La parola grazie è vorrei dire, tecnicamente parlando, è una imputazione. Noi siamo da secoli e secoli, però a mio avviso già da prima dell'era cristiana, corrotti sulla parola imputazione, intellettualmente corrotti sulla parola imputazione, perché abbiamo un'idea penale, penalistica dell'imputazione, delitto imputazione. Ma niente affatto. Grazie è la prima imputazione. È l'imputazione al merito. Hai compiuto qualche cosa che mi favorisce, ti imputo di avere compiuto un'azione favorevole, anziché un'azione omicida, lesiva, traumatica, un ladrocinio o quant'altro, uno schiaffo, ti imputo un merito. Il senso della parola grazia è l'imputazione primaria, di cui quella penale è solo al secondo posto, Dio merita. Guardate che non usciremo mai, potete pensarci quanto volete, riconoscere che magari ho ragione nel dire che l'imputazione prima è al merito, ma non c'è santi, è difficilissimo uscirne dalla corruzione di questa parola. Per noi imputazione vuole dire un delitto, un torto, un schiaffo, un demerito. Per poter dire qualcosa dell'amore bisogna partire dalla parola grazia. Qualcuno imputa a qualcun altro un merito. È un merito singolare. È qualcosa di o più o diverso da un dono. Indubbiamente si tratta di un beneficio, ma questo beneficio va al di là del dono. Se sto morendo di fame, qualcuno mi può soccorrere nel cibo. Non è così. La specie di beneficio di cui si tratta in questo caso è un profitto, un sovrappiù. Vi dico subito una prima definizione dell'amore: è un lusso, non è un dovere, non è una cosa che va da sé. Se volete, questo almeno è il pensiero che vi sto esponendo, se volete avere un'idea di questa parola amore, salvo scaricarla nell'immondezzaio delle parole, come nel talk show, allora la parola amore è una parola del regime di lusso. Piuttosto meglio riconoscere che non navighiamo nel lusso, ma non illuderci che navighiamo nel lusso dicendoci che ci amiamo tanto. La parola amore, tutta la storia lunghissima, parte da lontanissima, è una parola disgraziata. Ho già detto grazie, è lo stesso pacchetto di grazie, lo stesso pacchetto di grazia, lo stesso pacchetto di gratis. Il gratis non ha nulla a che vedere col buttare via i beni che si hanno. Sprecare i propri beni per qualcun altro non ha nulla a che fare con la gratuità. Chi fa gratuità è solo perché ha un notevolissimo senso dell'economia, non butta via i suoi beni. L'amore è una parola disgraziata, uscita di grazia, uscita, diciamo, dallo stato di grazia. La cosa è cominciata già tanto tempo fa, adesso dico una battuta che alcuni già conoscono, ma ancora non moltissimi anni fa girava quella frase, molto slogan, che diceva: fate l'amore, non fate la guerra. Era già venuto tanti secoli prima dell'era cristiana Omero, Iliade, che ci aveva detto: avete cominciato facendo l'amore male, avete finito facendo la guerra. La guerra di Troia fu. Allora, alla guerra si passa per la disgrazia dell'amore, al punto che noi non sappiamo neppure più se questa parola possa avere un significato. Siamo asciutti, candidi, puliti. Dovessimo non riconoscere un significato a questa parola, scarichiamola, perché dovremmo stare lì a continuare a coltivare. Allora che si affronta una questione del genere, è meglio affrontarla a muso duro. Ci si tratta di scaricarla, scarichiamo. Ora, ed ecco il contropiano moderno, perché il mio tema di stasera è complesso, a tre corni, logica, amore, modernità. La modernità io la connoto in questo. L'unico moderno, diciamo ancora recente, che sia esistito, che si chiamava Kant, che deve avere preso molto sul serio il proprio nome proprio, Immanuel, che vuol dire Dio con noi, e da quando Kant è venuto ha detto Kant è con voi, perché Kant ha sostituito Dio. Non conosco l'uomo nella storia dell'umanità che sia preso per Dio e più di Kant. È solo che Kant è quello che in modo persino con, mi vorrebbe da dire, simpatica spudoratezza, la parola amore là, proprio come si fa questo gesto dell'indice sul pollice, l'ha levata di torno, dicendoci non fatevi più nessuna illusione. Mi sto riferendo a termini tecnici di Kant, non solo quando dice che tutto deve essere spassionatezza, se vogliamo essere morali, niente passione, se vogliamo essere morali, niente interesse. E soprattutto, e questo che sto dicendo ora è un riassunto di qualcosa che ho scritto, mi pare, su Tracce alcuni mesi fa, la rivista Tracce, e Kant dice, è una delle tre formulazioni della sua celebre legge morale, quando dice, l'uomo, se volete, l'altro, va trattato non come mezzo, ma come fine. Quando eravamo al ginnasio, al liceo, diciamo così, quando eravamo ingenui, forse lo siamo ancora adesso, questa frase ci piaceva, è piaciuta a tutti. E se andate a messa la domenica, una volta, 4 volte su 5, 9 su 10, voi troverete che il prete, quando vi parla dell'amore, vi dice che deve essere disinteressato. È andato in seminario da Kant. Il seminario è andato a Königsberg. No. Quando Kant dice trattare l'uomo non come mezzo, ma come fine, e noi per un momento abbiamo pensato che bravo, che umano, che democratico, che tollerante, perché pensavamo che mezzo volesse dire utensile, attrezzo, animale, schiavo. Ma niente affatto. Quando Kant dice che l'uomo va trattato non come mezzo, ma come fine, dice il significato della parola mezzo è non va trattato come un compagno, come quello con il quale tratto, diciamo così, di ogni cosa. È l'amore che è tolto via da Kant. Ciò che è abolito da Kant è il grazie, e il grazie per un profitto ottenuto, non per un semplice soccorso ricevuto. Perciò l'antitesi di quanto cerco di dire è rappresentato da Kant. Ma sempre, figuriamoci, io con i preti sono di casa fin da quando sono nato, per questo posso, se critico, gioco in casa. Ma quante volte abbiamo sentito dire, oltre all'amore disinteressato, ossia è stato in seminario a Königsberg da Kant, senza dire che Dio ama, e loro mi chiedono, ma cosa vuol dire che Dio ama? Ah, Dio ama, mi spieghi meglio, ama, 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 ama. È il non senso della parola. La parola amore è priva di significato, giusto Kant. Agostino, quando ha detto ama e fa quello che vuoi, è un logico. Lui dice, stante la forma amore, il resto, in quanto sarà solo caso particolare, oggetto, caso particolare di quella formula, andrà benissimo e non dovrai neanche pensarci due volte se farlo o non farlo. Sì, la forma amore, ama et fac quod vis, allora tutto quello che vuoi, a condizione della forma. È veramente un logico, Agostino, quando dice questo. Vuole affatto dire, ah, se ti batte il cuore per la tua bella, non era un cretino Agostino, cretini siamo noi, non era cretino Agostino. Almeno un po' un'idea di forma lo... No, guardate che logica, il concetto di forma, forma valida, è importante perché significa che poi si possono tirare conclusioni. Cosa vuol dire conclusione? Vuole dire che si poteva fare, in questo caso, che la parola amore ha significato, ossia che non è un suono A-M-O-R-E come tanti altri, un grido d'uccello, nel migliore dei casi, la morte a Venezia. Sono stato a rivedere ancora per la millesima volta in vita mia recentemente Corinti 1.10 e Corinti 1.13, 13 la linea alla carità, volevo portare il testo con me, me lo sono dimenticato. Lì è interessante un passaggio del traduttore, sbagliatissimo. Lui dice la carità, traduce il traduttore, non è interessata. Eh no! Il greco dice, non è en zeautu, non gira a circuito chiuso in se stessa, passa attraverso l'altro. Non è, come dicono i logici, autoreferenziale, o come noi psicoanalisti diciamo, non è narcisistica, non è allo specchio nel migliore dei casi. Io personalmente diciamo che non sono mai stato una ragazza, diciamo così, non mi è mai successo una cosa del genere, magari era carina, ma no, no, a me non è accaduto. Però se io fossi una ragazza e qualcuno mi dicesse che si specchia Narciso nei miei occhi, io lo prenderei a schiaffi. Non voglio essere lo specchio di nessuno. Non voglio essere il pretesto dell'autoreferenza di qualcuno. L'amore non è autoreferenziale. L'amore non è speculare. L'amore non è narcisistico. L'amore è affaristico. Io ho sempre adorato l'espressione affari amorosi, l'ho sempre trovata corretta. Ve lo propongo, e se tornaste a leggere, o andaste a leggere, se non l'avete mai fatto, l'Inno a Carità di Paolo, voi troverete integralmente tutto quello che vi sto dicendo. Ho fatto salva la correzione traduttiva che ho detto prima. Ve lo dico in un altro modo ancora, è una formula che ho in mano da una decina d'anni. L'amore è, o più esattamente, la parola amore, ma questa ormai è pedanteria, la parola amore può essere usata, se e solo se, si riferisce a ciò che ora dico, se è solo un modo per denominare, descrivere ciò che ora dico. Che poi resti o no la parola amore, cosa volete che ci interessi? Interessa il fatto, il concetto, la struttura. La forma dell'amore è e che cosa ne sai tu del bene? Il bene fa in modo che si produca per mezzo di qualcun altro. Il bene non idealizzare su cosa mai sarebbe il bene, ma che si produca per mezzo di un prossimo, parole importantissime, perché nei Vangeli, a proposito del prossimo, c'è un interlocutore di Gesù che dice: ah, il prossimo è stato, è quello là che è stato soccorso, e Gesù lo corregge dicendo: niente affatto, il prossimo è quello che l'ha soccorso. Non sono i poveracci il prossimo. Non è il tizio ammazzato di botte per terra che viene soccorso, è il soccorritore, è l'interveniente, è il compagno, è il partner. Vi sto definendo l'amore come partnership. Alla scuola di alcuni di noi di questo si è parlato anche proprio in termini di teoria economica, della partnership, teoria dei giochi, così via. Amore e partner, che significa? Quello che svolge un lavoro dopo che io ne ho svolto un altro, con il risultato del profitto, a qualsiasi livello, non importa, prima vi ho detto un anno dopo sono più belli, hanno conti in banca migliori, non importa, metteteci qualsiasi contenuto, la forma resta immutata, un anno dopo, con tutta la lista dei possibili contenuti del profitto, soldi, aspetto, sveglianza, quant'altro, tutti i possibili contenuti, o almeno alcuni di essi, sono soddisfatti dalla forma. C'è stato profitto in virtù del rapporto. Vi sto dando un concetto squisitamente economico dell'amore, non nel semplice solo senso, strettissimamente materialistico, ma incluso quello. Se la mia sposa fra 6 mesi non è più bella di prima, e anch'io, perché sono io, sono forse da meno della mia sposa, non se ne parla neanche, non c'è l'amore. Perché no? Annotare, no? Oh, avevo preparato tante cose su etimologia, cos'è la caris, la carità, ma in ogni caso i significati della parola caris, carità, però la carità è usata da Paolo, e in ogni caso è concettualmente usabile, solo per dare il concetto dell'amore. Non sono due cose diverse, non c'è l'amore e la carità. Il concetto di carità è soltanto quello di fare cosa grata, favore, compiacere, ingraziarsi e così via, un buon ufficio per l'altro, favore all'altro, con profitto per ambedue, che serve a dare forma, a riconoscere la forma dell'amore. Come forma. Tanto, quando mi sono accorto di quello che sto dicendo, cioè del concetto di forma valida, nell'inno alla carità mi accorgo che anche, non solo così, ma anche, anche Paolo, proprio parla dell'amore o carità, che è lo stesso, come forma valida. Quando dice sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, sta solo facendo l'elenco della spesa di tutte le possibili occorrenze variabili della costanza della forma. Che mangiate, che beviate, vuol dire che respiriate, che andiate a spasso insieme, io aggiungo persino che facciate l'amore. Ultimo punto per terminare. No, non è l'ultimo, è il penultimo, però corro lo stesso. Nella storia dell'umanità, del pensiero umano, come avete voi, alla parola uomo, tanto quanto alla parola amore, non è mai stato assegnato alcun significato. Al di là di quello canzonettistico e fallimentare, nella storia dell'umanità, la parola amore è venuta a designare un fallimento, specialmente nel Novecento, poi questo è, non c'è romanziere che non lo dica, non c'è film che non lo dica, non che tante nostre vite personali. Ma c'è una coppia stretta tra l'insignificanza o fallimentarità della parola amore e l'insignificanza o fallimentarità della parola uomo. Andate, se vi è capitato di fare un po' i filosofi e i filosofini, andate a rovistare in tutto il pensiero greco, ma anche dopo, se ivi vi sia un concetto dell'uomo. Risposta: no, radicalmente assente, sempre ne è. Sono io a dire queste cose, non ho mai osservato nessuno. Osservatele, andate a vedere, non esiste. Per arrivare ai giorni nostri in cui ci sono notevoli filosofi che hanno fatto scuola ormai a livello mondiale come Foucault, che dicono: ma no, ma uomo è una parola senza significato, lo dicono con grande esplicitezza, l'uomo non esiste. Poi noi cristiani siamo stati i soliti cretini della storia che abbiamo combattuto le battaglie anti-ateistiche quando quella era soltanto un fronte secondario per negare non l'esistenza di Dio ma l'esistenza dell'uomo. È un'ovvietà, addirittura ormai è addirittura un'ovvietà. Novità triviale che gira per i circoli, per i trivi, per i quadrivi, per le piazze, per le stradine. Era l'uomo che non esisteva, non era Dio. Anzi, oggi tutti tornano alla religione, vogliamo tutti lì a confrontarsi sulla religione. È l'uomo che non esiste. Il senso di amore, il senso di uomo è una coppiata stretta. Dicevo, dimenticavo di darvi il modello chiarissimo dell'amore come ne ho parlato finora, per ritornare a essere chiaro e semplice come ho fatto nei miei due esempi. Ma è del tutto chiaro che quando Cristo, di cui vi parlo non per fede, ma semplicemente per come lettore di cose, di pagine, di quei quattro libriccini, come dico sempre, ha definito formalmente l'amore, come forma logica, è la parabola dei talenti. Uno fa un primo intervento, un investimento, un primo lavoro, ci mette i talenti e c'è un bel lavoro, eh? Non è come mettere le mani in tasca e buttarli lì al povero, no, è un lavoro. E l'altro fa il secondo lavoro, li fa fruttare. Questo è l'amore, la relazione fra quei due, questo è l'amore.